Cara ascoltatrice, cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorai e ben ritrovati con Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. L'orchestra con cui Dizzy Gillespie si presenta alla quarta edizione di Newport nel 1957 si forma su richiesta del Dipartimento di Stato americano. La decisione di sponsorizzare un tour internazionale di Gillespie viene presa nel dicembre del 1955. È lo stesso mese in cui, dopo anni di forte effervescenza afroamericana, Rosa Parks rifiuta di cedere il posto ad un passeggero bianco su un autobus a Montgomery, Alabama, dando il là alla campagna di boicottaggio della segregazione sui trasporti pubblici. Chi suggerisce Gillespie per la prima missione jazzistica all'estero è il suo amico Adam Clayton Powell Jr., che al congresso rappresenta Harlem, il primo afroamericano di New York ad essere eletto alla Camera dei Rappresentanti. Prima della partenza, i funzionari del Dipartimento di Stato intendono sottoporre Gillespie ad un briefing. Il trombettista rifiuta e commenta: «Benissimo rappresentare l'America, ma non sarò certo io ad andare in giro a fare ammenda per le politiche razziste negli Stati Uniti». Il tour è un successo, Gillespie conquista tutti, la sofisticata platea di Beirut, come la gente comune di Dhaka, Pakistan, che il jazz non sapeva neanche cosa fosse. È proprio questo successo che induce il Dipartimento di Stato ad insistere e a strutturare l'operazione. L'offensiva propagandistica dei Goodwill Jazz Ambassadors, come vengono chiamati, è iniziata. Dietro non c'è solo il governo in quanto tale, ma anche un'entità riconducibile alla CIA. Nel luglio del 1956 Gillespie è di nuovo in partenza con la sua big band, questa volta per il Sud America. L'operazione del Dipartimento di Stato è per lui l'occasione di tornare alla dimensione a lui cara dell'orchestra. Una volta terminato il tour e i finanziamenti governativi, Gillespie sarà costretto nel 1957 a sciogliere la formazione. Per lui, in ogni caso, i tour in Medio Oriente, Europa e in Sud America del 1956 sono solo l'inizio di una lunga carriera come inviato del Dipartimento di Stato, che Gillespie proseguirà sempre con successo fino al 73. I brani che abbiamo ascoltato nelle due puntate precedenti sono quelli pubblicati nell'album Dizzy Gillespie at Newport, ma altri tre brani costituiranno la metà di un altro album intestato a Gillespie e ad altri. In due di questi altri brani Gillespie ha come ospite la pianista Mary Lou Williams, che ha voluto in questo concerto, dandole l'occasione di presentare degli estratti della sua Zodiac Suite. La compagine di Gillespie propone tre movimenti, tre dei segni zodiacali, Virgo, Libra e Eris, della suite. L'arrangiamento è di Melba Liston, fra l'altro la più importante figura di donna strumentista, arrangiatrice e compositrice generazionalmente successiva a Mary Lou Williams nel jazz moderno. Newport, sabato 6 luglio 1956.
Ladies and gentlemen, as you know, it's very seldom that a great artist that I'm about to present comes on the scene. This young lady has been in semi-retirement for some time now, and it was only through the encouragement of Father Crowley and Father O'Connor and myself that she consented to once again appear on the stage. Shut up. Silence. I'm about to present now, ladies and gentlemen, a truly, truly, truly great artist. Silence. May I present now, ladies and gentlemen, a young lady that's going to come out and do three numbers from her Zodiac suite, and also the very wonderful South American number, Carioca. May I present now, for your listening pleasure, the dynamic Miss Mary Lou Williams.
Thank you.
Nel jazz una presenza femminile che non sia quella di cantanti c'è in effetti fin dal jazz delle origini. Pensiamo alla pianista e compositrice Lil Hardin, che negli anni 20 lavora con King Oliver e poi con Louis Armstrong, di cui fu la seconda moglie. Ma è una presenza ridottissima che solo a partire dagli anni 60 comincia a diventare più cospicua. Prima degli anni 60 le figure femminili di rilievo che riescono ad emergere nella vicenda del jazz in un ruolo diverso da quello di cantanti sono pochissime. Dopo Hardin si distingueranno appunto Mary Lou Williams e poi, più giovane di lei di una quindicina d'anni, proprio la Melba Liston che troviamo nelle file dell'orchestra di Gillespie, trombonista e, come la Williams, anche compositrice e arrangiatrice di prim'ordine. Nata nel 1910, pianista precocissima, Mary Lou Williams inizia la sua carriera professionale nella prima metà degli anni 20, ancora ragazzina. Negli anni 30 la Williams lavora con l'orchestra di Andy Kirk, ma incide anche come leader di piccoli gruppi e alla fine del decennio collabora con Benny Goodman e si costruisce una notevole reputazione per il suo livello e per la sua versatilità, pianista, compositrice, arrangiatrice, leader. Alla metà degli anni 40 allestisce la suite dedicata ai segni zodiacali. Nel 45 alla Town Hall di New York la presenta anche in una forma da camera, poi nel 56 alla Carnegie Hall in forma sinfonica. Tra gli anni 40 e i 60 collabora frequentemente con Duke Ellington. Intanto negli anni 40 lei, che si è formata nel jazz classico degli anni 20 e poi ha contribuito allo sviluppo del linguaggio dello swing negli anni 30, entra in sintonia con i giovani del bop. Thelonious Monk lo conosce dagli anni 30 quando era un ragazzino. La sua casa è frequentata appunto da Monk, da Bud Powell, Dizzy Gillespie, che assieme alla moglie diventerà amico strettissimo della pianista, Charlie Parker, Tad Dameron, Miles Davis, Sarah Vaughan, ma oltre a loro le fanno visita anche Benny Goodman e Billy Strayhorn. Con i giovani boppers la Williams discute di musica, fa delle prove e dispensa consigli. La pianista è rispettata dai boppers e accolta nel loro ambiente e frequenta regolarmente i locali dove si suona e si elabora la nuova musica, come il Mintons. Cerca anche di convincere questi giovani musicisti ad evitare l'abuso di alcol e l'eroina e cerca di aiutare i musicisti tossicodipendenti e in particolare Billie Holiday. Negli anni 50 va in Europa e ci rimane per 2 anni, ma è prostrata dalla intensa attività dei decenni precedenti e in una chiesa di Parigi vive un'esperienza mistica. Rientrata nel 54 negli Stati Uniti, si converte al cattolicesimo e interrompe per 3 anni le esibizioni. Trascorre molto tempo in chiesa e trasforma il suo appartamento in un ricovero per i poveri e per musicisti con problemi di droga. Probabilmente la morte nel 55 di Charlie Parker è stata per lei un trauma gravissimo. A riportarla alla musica interviene il consiglio di 2 sacerdoti che la persuadono a continuare a servire Dio e la Chiesa facendo tesoro del suo eccezionale talento musicale. È poi il suo grande amico Dizzy Gillespie a convincerla a riprendere ad esibirsi e Mary Lou Williams torna sulle scene proprio con l'orchestra di Gillespie in occasione del Festival del Jazz di Newport del 57. Mary Lou Williams è al pianoforte con l'orchestra di Gillespie anche in Carioca. Thank you.
Thank you, Mary Lou, and thank you, ladies and gentlemen.
Nell'esibizione di Gillespie a Newport nel 57 non può naturalmente mancare il grande cavallo di battaglia del trombettista Night in Tunisia, con cui lo lasciamo per la quarta edizione del festival. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
And I would like to present the youngest member in the band in the person of our trumpeter Lee Morgan. Also we feature Al Gray on the trombone, Benny Golson on the tenor sax. I'd like to play one of my latest compositions, matter of fact, one of my only compositions, A Night in Tunisia.